Radio Trescenza.
Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di giovedì 21 novembre. In questo stesso giorno, ma di 50 anni fa, tre uomini osservarono un'eclisse di sole. Cosa strana, perché se si va a consultare un qualsiasi almanacco astronomico del 1969, quel giorno non era prevista proprio alcuna eclisse solare. E in effetti quei tre uomini non si trovavano sul nostro pianeta, erano a bordo di una navicella che li stava riportando a terra dopo un viaggio che li aveva condotti alla Luna. Erano quei tre uomini gli astronauti di Apollo 12, la missione che era riuscita a portare un secondo equipaggio umano sul nostro satellite dopo lo storico allunaggio di Apollo 11 del luglio di quell'anno. E quel 21 novembre del 1969 la Luna era ormai prossima al plenilunio, e poiché le fasi della Terra viste dalla Luna appaiono invertite rispetto a quelle che dalla Terra vediamo susseguirsi sul nostro satellite, ecco allora che il nostro pianeta, dalla prospettiva degli astronauti, appariva come un globo quasi interamente buio, ridotto solo a una sottilissima falce di luce. E quando l'Apollo 12, la Terra e il Sole si trovarono a un certo punto allineati, ecco che agli astronauti si appalesò lo spettacolo mozzafiato di un'eclisse di Sole prodotta dalla Terra. E iniziamo da questa immagine suggestiva che abbiamo poi postato anche sui nostri profili social, la nostra puntata dedicata ai 50 anni di Apollo 12, che ci sarà raccontata dal giornalista aerospaziale Antonio Locampo, in collegamento con noi dagli studi Rai di Torino. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Trescenza.
Grazie di essere con noi, Antonio Locampo, che è autore di diversi libri dedicati alla storia dell'astronautica, a cominciare dal saggio scritto insieme a Carlo Di Leo intitolato Operazione Luna, storia, scienze e tecnologie delle conquiste lunari dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo, pubblicato quest'estate dalla IBN Editore.
Buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora, oggi vi proponiamo di immaginare di far parte di un ipotetico nuovo equipaggio lunare che dovesse partire per andare sul nostro satellite. La domanda è: che cosa andreste prima di tutto a verificare? Qual è il particolare che vi incuriosisce di più? Che cos'è che vorreste più di tutto andare a vedere? 335 5634 296 per i vostri SMS oppure per i vostri WhatsApp. Trovate sui nostri profili la foto di cui Paolo parlava poco fa, potete scriverci anche lì sui profili social di Facebook e di Twitter, mentre noi ci caliamo in una missione lunare vera, quella appunto di 50 anni fa. Siamo il 14 novembre 1969, quindi la data in cui la data della partenza dell'equipaggio di Apollo 12, e adesso sentiremo le voci dei tre uomini che componevano l'equipaggio. Erano all'interno del modulo di comando, stavano comunicando con Houston. Ebbene, pochissimo dopo il lancio, pochissimo dopo la partenza, succede qualcosa di preoccupante. Il razzo viene colpito da ben due fulmini.
Oh my God. Can't see. There's nothing wrong. AC bus, one light, all the fuel cells. I just lost the platform. All I got to GDC.
Yeah.
Okay, we just lost the platform, gang. I don't know what happened here. We had everything in the world drop out. I can't, there's nothing I can tell them wrong, Pete.
Antonio Locampo, quelle che stiamo sentendo erano le voci degli astronauti di Apollo 12 dopo la partenza. Che cosa stava accadendo all'interno del modulo di comando?
Sì, abbiamo sentito in particolare la voce di Pete Conrad, il comandante di quella missione, alternata con quella del comunicatore ufficiale della partenza, che era un altro astronauta di quelli che ancora non avevano volato, cioè Gerald Kerr, che poi diventerà protagonista delle missioni Skylab. E era successo che l'Apollo 12 partì in una condizione meteorologica brutta, nel senso che C'era un temporale in corso su Cape Kennedy, all'epoca si chiamava ancora Cape Kennedy, comunque il centro spaziale Kennedy. Non era un tempo particolarmente tempestoso, ma comunque c'erano delle condizioni di staticità elettrica, se vogliamo, cioè diciamo condizioni temporalesche nella zona di Cape Kennedy. Si decise di far partire la missione comunque. Alcuni dissero, ma non è mai stato confermato, perché nella tribuna VIP della piovosissima Cape Kennedy di quel giorno c'era per la prima volta dall'inizio dell'era spaziale americana un presidente degli Stati Uniti, che era Richard Nixon. E altri invece più scientificamente dissero, ma la famosa gabbia Faraday, che è quella che solitamente viene considerata come, insomma, io lo dico in maniera molto così, molto semplice e sommaria, comunque quando un contenitore, diciamo, che ha un conduttore, diciamo, un conduttore elettrico, probabilmente, voglio dire, può creare una sorta di, come dire, di resistenza a fonti elettrostatiche esterne, quindi non, può diventare resistente. Il problema è che il razzo Saturno V era un colosso alto 110 metri che quando partiva invece creava una staticità elettrica pazzesca nell'atmosfera, e quindi il razzo fu comunque colpito. Addirittura la rampa di lancio fu colpita da un fulmine, la torre di lancio e lo stesso razzo vettore. Fortunatamente non ci furono danni gravi, però praticamente tutti i sistemi di energia saltarono e entrarono in funzione quelli di riserva, che però avevano un'autonomia molto bassa, nel senso che l'Apollo 12 avrebbe dovuto inevitabilmente fallire, insomma abortire la missione subito dopo la partenza.
E infatti c'era una mano proprio sul pulsante di aborto della missione.
Sì, beh, certo, c'era la mano di Pete Conrad sulla maniglia di espulsione della capsula da un momento all'altro, e questo fortunatamente non è mai avvenuto, ma comunque quasi tutti i comandanti delle missioni, in quasi tutte le missioni di partenza dell'Apollo lo facevano, perché da un momento all'altro poteva capitare. Ma il tasto era quello che da terra il responsabile della parte elettrica ed elettronica del programma Apollo, che era un giovane ingegnere ma straordinario, veramente un genio, che era John Aaron, che tra l'altro fu uno di coloro che risolvettero molti problemi anche con l'Apollo 13 successivamente, una missione molto più drammatica, lui suggerì appunto di schiacciare il tasto SCE, che in quel momento agli astronauti sfuggiva. Poi venne in mente ad Alan Bean, il pilota del modulo lunare, so io cos'è il tasto SCE su ausiliario, quindi aprì la piccola finestrellina, perché naturalmente i pulsanti dell'Apollo erano coperti, schiacciò il pulsante e questo pulsante resettò questa fase di emergenza e riaccese di nuovo, come si videro praticamente sul pannello comandi dell'Apollo, come in un albero di Natale, tutte le lucine colorate che si riaccendevano, e fortunatamente il lancio dell'Apollo 12 era salvo.
E il volo proseguì, e tra l'altro poi ironizzarono gli astronauti, certo, proprio negli istanti successivi, dicevano che quella era stata in fondo una bella simulazione in condizioni di tempo proibitive. Abbiamo ricordato il comandante Pat Conrad, Alan Bean, pilota del modulo lunare. C'era il terzo astronauta, Richard Gordon, il pilota del modulo di comando, che sarebbe stato l'astronauta che avrebbe atteso Conrad e Bean mentre scendevano, e poi sarebbero ritornati dalla Luna. Poi vedremo i profili di questi astronauti. Tutto il viaggio proseguì bene e allunarono il 19 novembre in una regione chiamata Oceano delle Tempeste. E perché fu scelta proprio quella zona lì?
Ecco, intanto, come dicevi tu, Paolo, l'ironia degli astronauti era l'equipaggio dell'Apollo 12 era un equipaggio particolarmente goliardico, e tant'è vero che già prima della partenza loro si chiesero, ma com'è, ma ci lanciano con il temporale? E Pete Conrad disse sì, beh, vorrà dire che avremo un lancio bagnato, seguito dalle risatine dei suoi due colleghi, perché poi gli astronauti dell'Apollo, come ci ha raccontato anche recentemente Charlie Duke, che è stato astronauta dell'Apollo 16, una volta che salivano sul Saturno 5, 5 in cabina, quello che l'unica cosa di cui non vedevano l'ora era di partire. Cioè la loro unica preoccupazione era che il lancio venisse rimandato, quindi loro veramente sarebbero partiti sempre in qualsiasi condizione. Detto questo, sì, il 19 di novembre si scende sulla Luna con un modulo lunare chiamato Intrepid, perché poi le due astronavi quando si separavano avevano due nomi naturalmente in codice. Yankee Clipper era il nome del modulo di comando, perché? Perché i tre astronauti provenivano tutti e tre, erano tutti e tre aviatori della Marina Militare Americana, e quindi lo chiamarono Yankee Clipper, quindi il vascello Yankee. Scesero nella zona del Mare delle Piogge, Oceanus Procellarum, quella zona vicino al Mare delle Piogge, perché c'era dell'interesse geologico evidentemente, ma soprattutto perché lì vicino era atterrata una sonda automatica, era scesa nella primavera del 1967, quindi due anni e mezzo prima, ed era un'operazione quasi da fantascienza, nel senso che dopo l'Apollo 11, in cui gli astronauti avevano poi prevalentemente solo il compito di scendere sulla Luna, di scendere per primi, di battere i russi nella corsa alla Luna e di installare alcuni esperimenti e di prelevare non tantissimi campioni, questa missione invece era la prima che prevedeva una vasta esplorazione scientifica. La sonda Surveyor 3 evidentemente era interessante perché era rimasta per due anni e mezzo sulla Luna, e quindi si volevano smontare alcune componenti che erano state intaccate dall'ambiente lunare per capire come queste componenti potevano, appunto, reagivano sotto l'effetto dell'ambiente lunare, appunto.
E questo perché ovviamente, come ci diceva lei prima, Antonio Locampo, sì. In effetti Apollo 11 aveva lo scopo di allunare, e in effetti non allunò nel punto che era stato precedentemente stabilito dagli scienziati. Qui invece bisognava essere più precisi, e quindi uno degli aspetti sicuramente importanti di questa missione fu il fatto di dimostrare che si era in grado di allunare proprio nel punto prescelto, ma anche di saperlo fare una seconda volta nello stesso anno in cui si era allunati con Apollo 11.
Esatto, tra l'altro la missione dell'Apollo 11 che paradossalmente, pur essendo la prima, ha avuto meno inconvenienti, no? Perché abbiamo parlato prima del problema della partenza, poi c'è stato qualche problemino anche in questo caso prima della discesa sulla Luna, però ha avuto diversi problemi proprio nella fase finale dell'allunaggio, se ne è parlato molto, no? Sappiamo che Armstrong ha dovuto effettuare tutta una serie di manovre complicate, invece proprio l'Apollo 11 ha insegnato poi con i suoi inconvenienti a migliorare le fasi di discesa e di allunaggio dell'Apollo 12, che appunto nel corso della quale appunto Pete Conrad, che ho avuto tra l'altro la fortuna di conoscere alcuni anni fa, ha effettuato invece un allunaggio precisissimo, tant'è vero che il filmato ufficiale della NASA che fu divulgato subito dopo la missione si intitolava Pinpoint on the Moon, cioè proprio allunaggio di precisione sulla Luna.
Allunaggio di precisione, si scende appunto, come lei ci ricordava, Antonio Locampo, vicino al Surveyor 3, questa sonda automatica che era allunata il 20 aprile del 1967, e si riportano appunto questi pezzi per esaminarli. Soprattutto si pensava di poter studiare, appunto, come ci ricordava lei, gli effetti dell'ambiente lunare sui materiali, ma con grande sorpresa si scopre che all'interno della telecamera che era stata appunto portata giù c'era qualcosa di inatteso.
Beh sì, si scoprì che era stato rilevato un batterio, insomma, che inizialmente fece naturalmente saltare sulla sedia molti, molti scienziati, perché naturalmente un batterio sulla Luna sarebbe stato un qualcosa di veramente straordinario, e si pensava naturalmente subito a un qualcosa di alieno. In realtà non c'era nulla di alieno, perché verrà poi scoperto successivamente che si trattava di un batterio molto molto simile, uno dei tantissimi naturalmente che possono provenire dallo sternuto di un uomo, di un essere umano, e quindi si era poi scoperto ufficialmente che proveniva dal raffreddore, probabilmente di uno dei tecnici che stavano preparando la sonda prima della partenza, che naturalmente tutto questo viene effettuato con grandi accorgimenti, no? Ancora oggi si va nelle camere, nelle cosiddette clean room, nelle camere pulite per preparare queste missioni, però voglio dire, non è che tutto quanto sfugge, insomma può capitare che un batterio possa sfuggire e andare a finire da qualche parte, quindi purtroppo, e siccome in quel periodo ancora gli astronauti di ritorno dalla Luna rientravano nella quarantena e dopo la missione rimanevano 3 settimane in quarantena, si pensava, appunto, la cosa preoccupò anche un pochino inizialmente, perché dissero beh, a maggior ragione gli astronauti li dobbiamo tenere in quarantena perché chissà cosa è successo, invece poi sì. si rivelò un batterio assolutamente terrestre.
Un batterio terrestre che era riuscito a sopravvivere nelle proibitive condizioni lunari, anche se poi qualcuno disse che probabilmente la contaminazione era avvenuta durante il viaggio di rientro. Lì poi appunto si era aperta un'inchiesta. Roberta, stanno arrivando i primi messaggi.
Ci sono diverse risposte alla nostra domanda: qual è la cosa che vi incuriosirebbe di più se doveste partecipare a una nuova missione lunare? Sarei curiosa, anche se preoccupata, ci dice Alessia, di sperimentare il buio vero dello spazio, poi guardare naturalmente la Terra. Sono diversi gli ascoltatori che rispondono così. Gianni da Bologna, per esempio, ci dice: dalla Luna osserverei le fasi terrestri, uno spicchio di terra, mezza terra, terra piena, e mi divertirei a guardare l'inversione del gobba a ponente, gobba a levante. Qualcuno invece andrebbe subito a cercare tutti i rottami artificiali, le targhe, le bandiere, i veicoli, le zappe, gli attrezzi. E poi c'è una domanda per lei, Antonio Locampo, un ascoltatore che ci dice: mi chiedo se i tre di Apollo 12, poveretti, ricevettero un'attenzione mediatica molto minore, il pubblico magari ormai pensava vabbè, l'hanno già fatto, che ci vuole, oppure no?
No, sicuramente minore, perché naturalmente la missione dell'Apollo 11 è stata la missione maggiormente mediatica di tutta la storia dell'astronautica, quindi inevitabilmente è stata minore, ma non particolarmente minore. Io conservo molte copie, naturalmente io all'epoca avevo 4 anni, non l'ho potuta seguire direttamente, o comunque non la ricordo, ma se ho molte copie dei giornali di allora, dei quotidiani di allora, e ho addirittura uno speciale di 14 pagine del Messaggero, che tutto dedicato alla missione Apollo 12, cioè nel senso che comunque la missione fu comunque seguita con grande risalto dai media di tutto il mondo, compresi quelli italiani. Però naturalmente non era leggermente al di sotto dell'interesse dell'Apollo 11, nel senso che la missione dell'Apollo 11, anche nelle giornate in cui non succedeva nulla di clamoroso, in quegli 8 giorni di missione si prendeva 9 colonne. L'Apollo 12 però prese molto spesso 9 colonne dei quotidiani, in quasi tutti i 10 giorni della missione, perché probabilmente si viveva ancora sull'entusiasmo e sull'enfasi di quello che era successo 4 mesi prima. Vi faccio anche un esempio: per le ultime 2 missioni, Apollo 16 e 17, quasi tutti i giornali c'era un richiamo in prima pagina, una fotonotizia, e poi bisogna andare magari a pagina 32 per cercare l'articolo.
Certo, sicuramente avrà influito anche su questa, diciamo così, scarsa attenzione nella narrazione, diciamo, attuale, il fatto che questa missione di Apollo 12 non ha visto nessun filmato riprendere gli astronauti mentre sono in movimento sulla Luna, mentre piazzano i loro strumenti scientifici sul suolo selenico. C'era stato un piccolo inconveniente che però diventerà un grave inconveniente dal punto di vista mediatico. Antonio Locampo.
Sì, praticamente della seconda esplorazione lunare abbiamo i video della camera televisiva soltanto dei primi minuti. Ed è un peccato, perché a differenza di Apollo 11, di quelle 2 ore e mezza, le 2 escursioni complessivamente durarono 7 ore e 10 minuti.
Perché fecero 2 uscite, giusto?
Perché fecero 2 uscite, una il 19 novembre, quella successiva il giorno dopo, giorno inteso in termini terrestri naturalmente, certo. Il 20 di novembre. E no, perché Alan Bean, senza farlo apposta, puntò la telecamera verso il sole, e in quelle condizioni, senza atmosfera, sappiamo che è pericoloso anche per l'occhio umano. Gli astronauti sul loro casco avevano dei visori che proteggevano proprio da quelli che potevano essere i danni gravissimi che potevano intaccare la retina da parte del sole, però anche sugli strumenti. Quindi il sole, la luce solare andò ad intaccare un sensore, diciamo, della telecamera, che fece praticamente saltare la telecamera e non la rese più funzionante. Si pensò in un primo tempo da terra di cercare di risolvere il problema, però poi dopo un po' da terra dissero: niente da fare, purtroppo dobbiamo rinunciare. Peccato, perché era la prima volta che portavano una telecamera a colori, anche se era un colore ancora un pochettino spartano, nel senso che in realtà, vedendo anche le immagini della discesa sulla Luna di 2 astronauti, si notano soltanto pochissime tinte. Era ancora una telecamera a colori un pochettino spartana, ma comunque era la prima telecamera a colori effettivamente sulla Luna, sì.
Dunque, lei ci diceva prima che c'era molta goliardia tra gli astronauti, tra l'equipaggio anche di Apollo 12, ma anche tra i loro compagni, che gli prepararono una sorpresa che significò poi che per la prima volta le immagini di donne nude della rivista Playboy finirono sul nostro satellite.
Sì, fu uno scherzetto, naturalmente a sorpresa, perché naturalmente non sarebbe stato uno scherzetto di quelli giusti. Gli astronauti portavano per comodità naturalmente sul loro scafandro, sullo scafandro lunare, che era naturalmente molto molto complesso, e tra l'altro quello delle prime missioni era un pochettino più complicato anche nei movimenti rispetto alle missioni successive. Avevano all'altezza del polso, del braccio, della tuta, avevano un librettino dove naturalmente semplicemente muovendo il braccio guardavano la checklist di quello che dovevano svolgere sulla Luna per ricordarsi di tutta una serie di cose. Improvvisamente si ritrovarono appunto delle fotografie di donne nude e Conrad naturalmente ridendo come un matto disse Bino, perché Alan Bean veniva chiamato con la finale. Bino, guarda un attimino cosa c'hai sul polso del tuo braccio, e seguito dalle risate anche di Alan Bean, che era un altro personaggio veramente straordinario, ma quello maggiormente goliardico era veramente il comandante Pete Conrad, che tra l'altro ha un curriculum incredibile di pilota collaudatore, di pilota della Marina, quindi tutto fa pensare meno che è un personaggio goliardico, ma di fatto lui era così.
Ecco, lei ha avuto il piacere di conoscerlo e tra l'altro ha pubblicato una parte della sua intervista nel libro che ha scritto insieme a Gabriele Beccaria, intitolato Luna, la prima colonia, edito dalle edizioni del Capricorno. Ecco, lei che impressione ha avuto di Conrad?
Io l'ho conosciuto nel 94, era venuto a Torino per accenno alla motivazione per cui venne in Italia, che è molto curiosa e si lega un po' all'astronautica di oggi, perché Pete è stato un po' il pioniere di quelli che sono i razzi oggi di SpaceX, di Elon Musk, piuttosto che di Blue Origin, nel senso che oggi siamo abituati a vedere questi razzi che partono e poi atterrano quasi per intero, cioè aprono le zampe e atterrano su delle piattaforme terrestri, quindi vengono recuperati completamente. Ecco, Conrad, che all'epoca aveva un ruolo di grande responsabilità all'interno del colosso americano aerospaziale McDonnell Douglas, aveva progettato un razzo che si chiamava Delta Clipper. Tra l'altro il Clipper ricorda, guarda caso, il nome Yankee Clipper del suo modulo di comando dell'Apollo 12, e fu il primo razzo progettato per essere lanciato e per atterrare poi con quattro zampe sul suolo terrestre. Il programma poi non andò benissimo, verrà poi cancellato, ma fu comunque l'antesignano dei programmi di oggi, e lui venne in Italia per parlare, per creare dei potenziali accordi con l'industria italiana per quel programma, che però poi verrà cancellato. Io lo incontrai in quell'occasione durante un aperitivo, mi chiamò, mi disse Antonio vieni e mi invitò verso una cartina dell'Italia, e io ero convintissimo che mi chiedesse dove si trovava Venezia, dove si trovava Roma, qualche altra città così particolarmente importante dal punto di vista turistico in Italia. Invece lui, da sempre appassionato di motori, improvvisamente mi chiese: senti, mi spieghi, mi fai vedere dove si trova Maranello? e io gli dissi: guarda, mi sono rimasi un po' così, e quindi andai verso la zona di Modena e gli spiegai qual era la zona di Maranello. Gli dissi: ma tifoso anche tu della Ferrari? Beh, ha detto lui, insomma, come si fa a non essere tifosi della Ferrari, insomma siete famosissimi a livello mondiale, insomma, e quindi che anch'io sono tifoso della Ferrari. Naturalmente cominciamo a parlare poi di spazio, ma anche di Formula 1, tra l'altro discutendo su il fatto drammatico che era capitato poche settimane prima, cioè l'incidente drammatico purtroppo di Senna, e poi parlando naturalmente di tanti altri aspetti e della sua grande passione per i motori, per le moto e per le auto.
Una passione che gli costò poi
esatto,
la vita.
Infatti, il problema purtroppo è questo, nel senso che lui, appassionato di moto, di Harley Davidson, aveva 69 anni quando appunto decise di farsi un giro. Può sembrare paradossale, no? Per un uomo che è stato pilota collaudatore della Marina con aeroplani dove si guidava a vista e a mano, e astronauta delle missioni Gemini 5, 11, Apollo 12 e Skylab. Però in un incidente di moto appunto ebbe una brutta caduta, e purtroppo i soccorsi, essendo una zona desertica isolatissima, i soccorsi arrivarono, naturalmente ci vuole un po' di tempo prima che arrivassero i soccorsi, e purtroppo appunto lui è poi deceduto purtroppo durante il percorso verso l'ospedale più vicino o meno lontano. La cosa paradossale è che è incredibile, la zona in cui accadde questo incidente nel linguaggio degli indiani è chiamata Ojai, che significa in questo linguaggio luna. Questa è la cosa paradossale.
Davvero incredibile, Roberto.
I nostri ascoltatori ci continuano a mandare spunti. Mi incuriosisce molto l'odore. Chissà che odore avrà la luna, ci scrive Rossella. Mio padre aveva i filmini 8 mm d'epoca, erano bellissimi, ma ora il blu intenso del cielo terrestre che si vedeva nel distacco del lanciatore è diventato tutto rosso. E poi ancora andrei al limite tra la faccia visibile e la faccia non visibile della luna per vederle contemporaneamente. E poi c'è un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che si firma R, che ci ricorda, ci dice che una cosa che andrebbe a cercare è Snoopy di Apollo 10, un modulo che a quanto pare è rimasto disperso, di cui non si è ben capito, non si sono ben capite le sorti. È vero? C'è ancora un pezzo di Apollo 10 rimasto da qualche parte intorno alla Luna?
C'è il modulo quello che serviva per la discesa, cioè il modulo lunare era suddiviso in due parti. Una serviva per la... tutto il modulo scendeva sulla superficie lunare e soltanto la sezione superiore era quella che poi ritrasportava, diciamo così, gli astronauti all'orbita lunare per riagganciarsi con l'Apollo. Il modulo, diciamo la sezione di discesa dell'Apollo 10 era stata effettivamente liberata e probabilmente si trova in un'area proprio del Mare della Tranquillità dove scese Apollo 11, perché gli astronauti dell'Apollo 10 effettuarono una prova generale, una sorta di sorvolo quasi ad elicottero sulla zona che poi sarà quella dell'allunaggio dell'Apollo 11 e naturalmente dovendo collaudare tutte queste fasi, compreso il distacco tra le due sezioni del modulo lunare, è chiaro che la sezione di discesa è stata sganciata e sarà finita da qualche parte. Ora trovarlo sarà un po' più sarà complicato, però da qualche parte ci sarà di sicuro, è vero.
Starà lì. Antonio Locampo, sì. Parliamo di Alan Bean in questi ultimi minuti che ci restano e soprattutto del fatto che quest'uomo, una volta lasciata la NASA, si dedica a un'attività artistica molto particolare.
Sì, diciamo che tra gli astronauti famosi è quello che assieme ad Alexei Leonov, proprio il cosmonauta russo che è deceduto tra l'altro di recente, il primo passeggiatore spaziale, quello che è rimasto nella storia per essersi poi dedicato completamente a quella che era la loro grande passione, quando facevano gli astronauti, i piloti naturalmente, un hobby, e poi è diventata la loro attività principale, che è quella appunto di pittori e di scultori. Beh, Alan Bean ha realizzato tantissime opere bellissime che ritraggono, manco a farla apposta, loro stessi sulla Luna e i suoi colleghi delle altre missioni, e sono dei quadri davvero straordinari. Alcuni li ha acquisiti anche il museo Smithsonian di Washington, quello dell'aerospazio, sono esposti in alcune delle più importanti gallerie e musei americani. E poi, oltre che dipingere, lui ricreava utilizzando per esempio gli scarponi lunari per realizzare delle impronte su alcune delle sue sculture, insomma delle sue opere, e in alcune di queste, che ovviamente come potrete immaginare hanno un valore incredibile, c'è anche un pochettino di polvere di luna.
Incredibile davvero. E con la morte di Alan Bean ormai sono rimasti soltanto in quattro i moonwalker, come li chiamano appunto gli americani di Apollo, quindi ormai sono soltanto quattro i testimoni ancora vivi di quella stagione straordinaria che fu l'esplorazione umana della Luna.
Sì, e tra l'altro con questo mi collego anche a una delle domande di uno degli ascoltatori, che diceva che odore ha la Luna. Proprio questo ce lo ha raccontato Charlie Duke di Apollo 16 nei giorni scorsi, che è appunto uno dei quattro,
è stato in Italia, sì,
che è uno dei quattro moonwalker, esatto, di cui parlavi, che ci diceva che ha l'odore della polvere da sparo. Detto, non chiedetemi perché, ma ha quell'odore lì.
E Charlie Duke insieme ad Harrison Schmitt, il geologo, l'unico geologo andato sulla Luna con Apollo 17, esatto. E poi c'è Buzz Aldrin, ovviamente il compagno di Neil Armstrong, l'eterno secondo, visto che fu il secondo a scendere, David Scott di Apollo 15. Bene, Io ringrazio Antonio Locampo per essere stato con noi, lo ricordo, storico delle imprese spaziali, autore di diversi libri dedicati alla storia dell'astronautica come Operazione Luna, storia, scienza e tecnologia delle conquiste lunari dall'inizio dell'era spaziale alla conclusione del programma Apollo, pubblicato da IBN Editore, e poi Luna, la prima colonia, edizioni del Capricorno, scritto insieme a Gabriele Michele Beccaria. Radio Trescenza finisce qui. Io ringrazio ovviamente, oltre Antonio Locampo, Luciano Panici per essere stato con noi alla console qui a Roma, Roberto Barazzuol a Torino e poi Roberta Fulci, Costanza Confessore regia, Marco Motta, Rossella Panarese. Da Paolo Conte, buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.